Le 18 un minuto, ciao a tutte e a tutti da Matteo Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. I fatti di oggi nel racconto della redazione fino alle 19, oggi martedì 17 marzo, che cosa è successo? La notizia principale che trovate adesso come apertura su tutti i quotidiani online viene dall'Iran. Sarebbe morto Ali Larijani, l'uomo forte del regime, ucciso questa notte dai raid israeliani. Ancora una conferma non c'è da parte di Teheran, ma la notizia l'ha annunciata Israele. Se confermata, sarebbe un colpo importante al regime iraniano, potrebbe forse modificare anche le dinamiche del conflitto, soprattutto quelle interne iraniane. Questa è ovviamente la notizia del giorno, di cui ci occuperemo stasera anche all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari, ma iniziamo ad analizzarla anche tra poco. In Italia invece in questa settimana gran parte del dibattito, lo sapete, ruota attorno al referendum. La notizia di oggi è che pare che Giorgia Meloni abbia deciso di mettersi totalmente in gioco. Ieri sera c'è stato il suo comizio, possiamo dire così, un comizio fuori dalla par condicio su Rete 4, che tanto sta facendo arrabbiare in queste ore le opposizioni, mentre giovedì, e questo lo abbiamo saputo oggi, sarà ospite del podcast di Fedez, il rapper. Segno appunto che la Presidente del Consiglio ha deciso di scendere in campo in prima persona, forse punta anche a una fetta di elettorato giovane o indecisa per vincere questo referendum che sembra ancora così in bilico. Le altre notizie invece: a Milano oggi un'altra inchiesta per caporalato nel settore della moda, sotto indagine questa volta la Adama S.p.A. di Andrea Dini, il cognato del presidente lombardo Fontana. Nel mirino i marchi Aspesi e Pollen Shark. L'accusa anche qui è di aver subappaltato la produzione di capi di abbigliamento a opifici che sfruttavano lavoratori cinesi. Contorni anche di 14 ore l'ennesima inchiesta, insomma, della Procura di Milano in questo settore. In questa prima ora insieme poi, se siamo fortunati, andremo anche a Cuba, dove tra l'embargo e la crisi economica si guarda con timore lì all'orizzonte dove ci sono gli Stati Uniti. Le mosse di Trump, che ha minacciato che in futuro toccherà anche all'isola. Se siamo fortunati, visti i blackout di questi giorni a Cuba, è molto difficile mettersi in contatto con loro, ci proveremo. Però partiamo innanzitutto dall'Iran, la morte oggi di Ali Larijani e del capo anche della milizia politica Bazigi Soleimani, che è artefice, principale artefice della repressione in Iran. Saluto Sara Milanese, ciao Sara.
Buonasera Mattia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che cosa è successo allora? Che cosa sappiamo, soprattutto visto che ancora una conferma ufficiale non c'è?
Non c'è, quello che sappiamo è quello che ci dice Israele. Questa mattina il primo è stato il ministro della difesa israeliana Katz, che ha detto appunto che negli attacchi notturni su Teheran e sull'Iran è rimasto ucciso Larijani e, come ricordavi, anche Soleimani. Sono altre due figure chiave per l'Iran, in particolare Larijani, il segretario potentissimo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, chiaramente una figura molto importante e cruciale in questa fase in cui ancora il nuovo Ayatollah non si è fatto vedere, lo ricordiamo, la sorte, le sorti della sua salute, insomma, non sono ancora chiare. E è stato Katz quindi questa mattina a dare l'annuncio, lo ha ribadito poi oggi pomeriggio anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha parlato della sua morte, l'ha data per certa. Da parte dell'Iran invece chiaramente non c'è nessuna notizia da questo punto di vista. L'unico segnale che abbiamo, l'unico elemento che abbiamo è stato questo messaggio postato sui profili social di Larijani, in cui lui esprime il suo cordoglio per le vittime, i militari iraniani rimasti vittima di questi ultimi attacchi notturni da parte di Israele. Chiaramente un elemento che da solo non ci può dare nessun tipo di conferma del fatto che sia ancora in vita. Certo. Ed è forse anche per tutta questa incertezza che non ci sono grandi dichiarazioni che commentano a livello internazionale, nemmeno dai paesi della regione del Golfo, che sappiamo sono sotto attacco da giorni dalla controffensiva iraniana. Non c'è nessun tipo di commento a questa notizia per il momento.
Ecco, che cosa può accadere adesso, Sara, al regime, soprattutto che messaggio con queste due uccisioni, insomma, importanti che arrivano da Israele?
Sono sicuramente messaggi su diversi fronti quelli che Israele sta cercando di lanciare. Uno è stato evidente con il messaggio che citavamo prima di Benjamin Netanyahu, in cui nel rivendicare l'uccisione in particolare di Lariani ha anche esortato il popolo iraniano a scendere nuovamente in piazza. Praticamente ha detto: abbiamo decapitato ulteriormente, no, i vertici militari, abbiamo fatto fuori anche chi nelle piazze ha represso le vostre ultime manifestazioni, ora iraniani dovete aiutarvi da soli e rovesciare il regime. Questo è stato il messaggio di Netanyahu, e quindi un messaggio diretto ai civili iraniani, però questo chiaramente coinvolge, questo attacco coinvolge direttamente anche i vertici iraniani. Il regime ci ha mostrato in queste più di due settimane di conflitto, e con la morte anche dell'Ayatollah Khamenei, di essere in grado di rigenerarsi e di restare comunque in sella al potere nonostante la decapitazione dei suoi vertici. È probabile che la struttura che è organizzata resterà comunque in piedi. Bisogna vedere fino a quanto, soprattutto bisognerà vedere se queste figure che sono state colpite alla fine si mostreranno oppure manterranno, e fino a quanto sarà credibile il mantenere la loro sorte in questo limbo, e questo sarà un elemento cruciale.
Grazie Sara, e ovviamente questo sarà il nostro tema di approfondimento all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari, tutte le conseguenze della morte di Larijani. Queste dunque le notizie di oggi dal Medio Oriente, stasera poi ne parleremo, allora, anche dopo i notiziari all'orizzonte delle 20, ma adesso proviamo ad andare a Cuba. Quello che potrebbe essere il prossimo fronte aperto da Donald Trump, il presidente americano l'ha più volte minacciato, l'isola potrebbe essere il prossimo bersaglio. Nelle scorse ore ha detto questo nello specifico. Ha detto: credo che avrò l'onore di prendere Cuba, che io la liberi, la prenda, che io pensi di poterne fare tutto ciò che voglio. Volete sapere qual è la verità? Sono una nazione molto indebolita in questo momento. Secondo una rivelazione del New York Times, inoltre, gli Stati Uniti avrebbero chiesto ufficialmente la rimozione del presidente cubano Díaz-Canel. La Casa Bianca dunque mira a un cambio politico a Cuba per varie ragioni. Noi siamo in grado forse di collegarci con L'Avana proprio in questo momento, dove saluto Federico May, cooperante di Arci. Benvenuto Federico, ci senti? Ci senti Federico May? Mannaggia, ci sono problemi con il collegamento con Federico May, ovviamente perché a Cuba in questi giorni ci sono stati blackout molto massicci, più duri delle ultime settimane. L'isola è in profonda crisi economica e umanitaria a causa dell'embargo, dello stop di petrolio, alle importazioni di petrolio deciso appunto dagli Stati Uniti, ma non solo, e quindi sarebbe stato utile riuscire a collegarsi con Federico May per farci raccontare la situazione al momento, ma come potete immaginare è davvero complicato in questa fase anche soltanto stabilire una qualche tipo di connessione di tipo telefonico con Cuba, con L'Avana. Una situazione talmente difficile e drammatica che proprio oggi è partita anche una spedizione, una flottiglia per Cuba, anche con parlamentari italiani, che è diretta a portare assistenza anche sanitaria alla popolazione cubana, e dunque anche un'iniziativa di quel tipo può servire per aiutare sotto il profilo umanitario la popolazione cubana, ma anche sotto quello politico, viste le mire di Donald Trump sull'isola. Ci riproviamo a collegarci con L'Avana, con Federico May, cooperante dall'ARCI, nei prossimi minuti. Last Goodbye di Jeff Buckley. Fino a domani trovate ancora il suo documentario al cinema sulla vita del cantautore americano, vi consiglio di andare a vederlo. Ma come vi dicevo, forse ce l'abbiamo fatta a collegarci con Cuba. Federico May, ci senti? Federico May da L'Avana? No, niente. Eccoci qua.
Mi sentite?
Ti sentiamo, Federico, grazie mille. Dai, ce l'abbiamo fatta, ti lasciamo allora qualche secondo soltanto, se ci senti ancora. Qual è la situazione oggi sull'isola sotto il profilo umanitario, i blackout? No, purtroppo è davvero difficile collegarsi con Cuba.
Maggiati.
E niente, non ce l'abbiamo fatta a collegarci con Cuba, con L'Avana, ma sicuramente nelle prossime ore, appena l'elettricità tornerà, potremo riuscire a sentire il nostro interlocutore Federico Mei dell'Arci. Tra l'altro vi segnalo che ad Estere avremo una testimonianza proprio da Cuba, e quindi se volete saperne di più aspettate le 19 Esteri con Martina Stefanoni. Intanto però ci siamo ascoltati Jeff Buckley, che non fa mai male, il suo documentario al cinema in questi giorni sulla vita del cantatore americano. Andate a vederlo perché merita, vale davvero la pena se siete fan di Jeff Buckley, morto circa 30 anni fa nel 1997 improvvisamente. Ma adesso bando alle ciance, passiamo alle altre notizie allora di questo orizzonte. Il referendum, ormai meno 5 giorni al voto. La notizia, come vi annunciavo, è che Giorgia Meloni pare abbia deciso di metterci la faccia in questo sprint finale, chissà, forse anche perché c'è bisogno che la Presidente del Consiglio scenda in campo, visto che il voto è in bilico, come raccontavano i sondaggi fino a qualche giorno fa, prima che scattasse il divieto di pubblicarli. Tra poco parleremo di questo anche con un esponente politico della maggioranza per il sì al referendum, Giorgio Mulè, ma intanto saluto invece il nostro prossimo ospite, che è Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Noto. Allora, ieri il comizio a Rete 4, possiamo chiamarlo così, di Giorgia Meloni, perché un comizio, un'intervista fuori dalla par condicio, 30 minuti senza contraddittorio della Presidente del Consiglio. Oggi invece la notizia che Giorgia Meloni sarà ospite giovedì del podcast di Fedez. Ecco, serve giocarsela in prima persona questa partita.
Beh, diciamo che è necessario per due motivi. Uno, su un motivo proprio di merito. Non è che se la Meloni non scende in campo e vincono i no, la Meloni si salva, no? Cioè, comunque c'è la responsabilità politica del governo aver promulgato questa legge, e quindi voglio dire, comunque sia, non si salverebbe anche rimanendo in seconda linea. Dall'altra parte devo dire che forse è una delle poche leader del centrodestra che riesce ad attirare un elettorato. Il problema è capire se, nel senso, se ha cambiato strategia di comunicazione oppure no. Nel senso che fino alla settimana scorsa, fino a qualche giorno fa, si è riferito un po', come dire, all'elettorato più estremo, no, della sua parte. Non so se questa era la strategia giusta, nel senso che l'elettorato più estremo è quello che va più a votare, questo sia per quanto riguarda i sì ma anche per quanto riguarda i no. Quello che oggi l'elettorato, il profilo dell'elettore che oggi è un po' più distante dal referendum, non lo vede come una cosa importante, non lo vede come una cosa che impatta in maniera significativa sulla propria qualità della vita, invece l'elettorato moderato, ecco, forse probabilmente pensando a Fedez pensa ai giovani, ma comunque non ai giovani estremisti, ecco, diciamo la Meloni ha questo, cioè deve avere questo come obiettivo, no? Cioè quello di raggiungere un elettorato moderato, perché è quello che manca l'appello. Ma devo dire che anche il no ha lo stesso problema, il no pure sta facendo una campagna troppo estremista, e anche diciamo i potenziali elettori del no, che sono elettori moderati, si sentono distanti un po' dalle urne.
Con la differenza che però alla coalizione di centrodestra serve un'alta affluenza, e quindi conviene andare oltre il proprio bacino di riferimento, quell'elettorato più estremo. Bisogna per forza andare a intaccare anche quell'elettorato
allora
più moderato.
Allora, io su questo non sono d'accordo, cioè non penso che l'affluenza condizioni la vittoria dei sì o dei no. Io penso che un'altra cosa appunto può condizionare la vittoria dei sì e dei no, è quello di raggiungere, come dire, una popolazione più ampia, ma con una popolazione più ampia in teoria può vincere anche il no. Ecco, io non sono dell'idea che se aumenta l'affluenza invece vincono i sì, se l'affluenza rimane bassa invece vincono i no, almeno i miei dati non dicono questo, no? Perché così come ci sono tanti indecisi che propendono per il sì, ci sono anche tanti indecisi che propendono per il no. Adesso è da capire, come dire, poi quale quota di elettorato andrà più a votare di questi indecisi, se vanno a votare più quelli che potrebbero avere una maggiore probabilità di votare il sì, o quelli che potrebbero avere una maggiore probabilità di votare il no. Ecco, però quello che manca in questa campagna è esattamente questo. Si è partito, diciamo, con una comunicazione, diciamo, che ha parlato agli estremi, però i leader non hanno capito che gli estremi sono già coinvolti in questo referendum. Quello che manca al referendum è quell'elettorato non politicizzato, moderato, che magari può votare a un'elezione al centrodestra, a un'altra elezione al centrosinistra, che valuta il merito più, ecco, vota più razionalmente che non emotivamente. Ecco, manca la campagna a questo tipo di elettorato.
Interessante. E per riuscire a coinvolgerli dalla parte della maggioranza può essere soltanto Giorgia Meloni a farlo.
Beh, diciamo che il partito di Giorgia Meloni ha il 30% dei voti. Il
Ma la
partito di
leader
Giorgia Meloni.
deve, lei deve essere la leader a scendere in campo proprio sotto
Beh,
questo aspetto.
sì, ma teniamo presente che il 30% dei voti di Fratelli d'Italia non è il 30% di elettori di destra che vota Fratelli d'Italia. Se Fratelli d'Italia fosse votato solo agli elettori di destra avrebbe il 7%, quindi vuol dire che in quel 30% c'è un 23% di elettorato moderato. Ecco, la Meloni deve parlare a quel 23% di elettorato moderato che vota Fratelli d'Italia. Poi Forza Italia ha già un elettorato moderato e sta parlando al proprio elettorato moderato, però paradossalmente l'elettorato moderato diciamo, è più vicino a Fratelli d'Italia che non a Forza Italia.
E passa anche dal podcast di Fedez. Dunque, lei diceva i giovani, ma non soltanto, no? Cosa convoglia
Ma sono strategie,
quell'ambiente,
sono,
sì.
sì, diciamo sono strategie anche utili, giustamente, nel senso che lei sta un po' cambiando, no? Nel senso che quando bisogna colpire la popolazione a 360 gradi bisogna utilizzare tutti i canali, quindi mi sembra anche normale che possa passare da Rete 4 al podcast di Fedez, perché sono target completamente diversi, no? Cioè chi segue il podcast di Fedez non segue Rete 4 e viceversa. Quindi mi sembra, come dire, comunque che ci sia una strategia pensata nel fare questo. Ecco, non so quanto invece all'inizio c'era una strategia pensata.
Senta, invece, direttore, per le opposizioni che cosa è importante fare in questi ultimi giorni di campagna, al di là di, insomma, cercare di andare oltre il proprio bacino di riferimento?
Allora, io penso quello che manca oggi in questa campagna elettorale, che può attirare, diciamo, poi un maggior numero di voti anche al favore del no, cioè io vedo un'assenza della politica, nel senso si dà troppo la parola ai magistrati, no? Ma quando si dà la parola ai magistrati, per carità, è giusto, è lecito. Però molto spesso poi gli elettori, come dire, percepiscono una distanza rispetto al merito del referendum, no? Cioè non lo vedono come una variabile politica, un qualcosa che può cambiare la politica. Nella realtà questo referendum non è un referendum tecnico, è un referendum politico. E mi sembra che la sinistra abbia fatto un po' un passo indietro, no? Abbia detto sì, vabbè, tanto ci sono i magistrati che ci difendono, ma non è detto che questa sia la strategia giusta per attrarre quel tipo di
Lei
elettorato.
pensa che dunque i leader Conte, Schlein, AVS, i leader di AVS, Bonelli, Fratoianni, si siano un po' nascosti dall'agone politico?
Beh, sì, ma per diversi motivi. Il PD, diciamo, è in parte diviso, no? Tra sì e no. Il Movimento 5 Stelle non è diviso a livello dirigenziale, perché a livello dirigenziale c'è Conte, no? Sostanzialmente, ecco, non è che c'è una, diciamo, ecco, non ci sono tanti leader come accade nel PD, però a livello di elettorato, nei nostri sondaggi, il 20% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle comunque pensa di votare sì e non di votare no, no? Quindi è un elettorato anche diviso. E forse è per questo che i leader non sono scesi in campo massicciamente, no? Perché hanno avuto paura di creare problemi al proprio elettorato e quindi hanno trovato più comodo far parlare i magistrati.
Direttore, per concludere, visto che ormai mancano pochi giorni, insomma, dall'alto della sua esperienza anche di previsioni, senza ovviamente poter far riferimento a dati certi, ma soltanto la sua sensazione, quale sarà l'elemento decisivo di questo referendum, visto che siamo lì, testa a testa, almeno secondo gli ultimi sondaggi, quelli di qualche settimana fa?
Ma sì, come un po' dicevo prima, vincerà la fazione dei sì e dei no che riuscirà a raccogliere il maggior numero di voti dei moderati. Ecco, finora non si è fatto, probabilmente in questi giorni lo faranno. Però, se ci sarà una fazione delle due che riuscirà a raccogliere il maggior numero di voti ai moderati, vince. Non si vince con l'estremismo, ma si vince con i moderati oggi in Italia.
Sapremo, avremo il risultato più o meno subito, appena chiuderanno le urne con
Ma
gli exit poll.
sì, noi faremo gli exit poll per Rai, per cui alle 15 daremo una prima indicazione e poi andremo avanti con le proiezioni. Quindi diciamo alle 15 già avremo una tendenza, sperando per noi, intendo, che ci sia una tendenza netta, e poi con le proiezioni ovviamente avremo dei dati più affidabili dopo mezz'ora, un'ora.
Bene, ci risentiremo lunedì allora. Grazie,
A
direttore.
lei,
A lei, a
buonasera a
lei.
tutti.
Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. E tra poco avremo un esponente della maggioranza per il sì in linea con noi, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. A cui magari chiedere anche di queste ultime strategie in vista del voto di domenica e lunedì e se Giorgia Meloni. Insomma, che cosa l'ha mossa nella scelta, nella decisione di andare anche al podcast di Fedez? Al giornale radio di Popolare Network dopo un paio di minuti di Synchronicity dei Police. Torniamo tra poco.
L'orizzonte delle
18 e 33 minuti, rieccoci. Seconda mezz'ora di trasmissione. Per parlare ancora di referendum, oggi ospitiamo un esponente del sì, nella logica ovviamente della par condicio. Allora vado subito a salutarlo. È con noi Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. Benvenuto Mulè.
Grazie, buon pomeriggio a voi ascoltatori.
Buon pomeriggio. Allora, partiamo un po' dalla notizia di oggi, visto che ci dà lo spunto Giorgia Meloni. Andrà giovedì da Fedez, ieri era su Rete 4, dove ha parlato per 30 minuti senza contraddittorio. Le opposizioni sono molto arrabbiate per questo, dicono che è stata violata la par condicio. Ma comunque, al di là di questo, Mulè, in questi giorni Meloni si sta spendendo in prima persona o sbagliamo?
No, lo vedete, mi sembra evidente che, come si suol dire in questi casi, ci ha messo la faccia, ci mette la voce, ci mette tutto il carico di responsabilità che ci può mettere una riforma in cui crede, essendo parte integrante del programma di centrodestra del 2022, quindi benissimo.
Come mai in questo senso, questo sprint finale?
Ma io mi sarei meravigliato del contrario, oggettivamente. Cioè, se uno non ci avesse messo la faccia, allora sì, Sarebbe stata una presa di distanze da sottolineare anche politicamente. Trovo che abbia fatto benissimo e faccia benissimo a smontare le bugie, le falsità che si continuano a dire dal fronte del no, che continuamente, quotidianamente inquinano un dibattito che non è sul merito, ma che diventa politico. Quindi fa benissimo andare ovunque a raccontare perché questa è una riforma costituzionale che serve all'Italia.
Non potrebbe essere un boomerang mediaticamente? Abbiamo detto, no, spesso che insomma, politicamente lei dice che non ci saranno ripercussioni, però ormai dopo essersi spesi così tanto, forse bisogna fare un ragionamento diverso.
Ma no, assolutamente
In
no,
caso di
cioè, non
sconfitta,
capisco.
ovviamente.
Ma no, ma allora sovrapporre i piani della politica con la Costituzione significa tradire in radice il significato di una riforma costituzionale che non è, e guai se fosse di parte, ma è una riforma che viene sottoposta ai cittadini proprio perché la devono condividere, quello è chiesto se il lavoro che ha fatto il Parlamento merita di essere elevato al rango di legge costituzionale. Sovrapporre i piani significa tradire in radice l'essenza stessa di un referendum costituzionale. Chi vuole mandare a casa la Meloni? Tra un anno si accomoda in cabina elettorale e la manda a casa. È in palio una posta molto più importante, molto più alta rispetto a un voto
E
politico.
tra poco veniamo nel merito della riforma Mulè, prima però seguendo sempre il suo ragionamento, dall'altro lato non vediamo grandi dichiarazioni di Matteo Salvini sul referendum.
Guardi, non, cioè, secondo me le mie dichiarazioni basta e avanzano, dopodiché se ne arrivano altre, bene, non faccio la gara a chi ne fa di più e chi ne fa di meno,
Non
chi
è
ne
un
fa più.
tema però che Salvini non si stia spendendo allo
Zero,
stesso
guardi,
modo?
non me ne importa nulla, mi spiace doverla deludere, ma proprio non mi importa nulla.
No, non importa a lei sicuramente, ma magari ai vostri elettori sì.
No, mica votano perché glielo dice Salvini, votano convintamente intanto perché Salvini glielo sta dicendo, l'ha visto in giro per i gazebo, in giro per l'Italia, perché non è che uno deve sempre sparare ogni giorno tipo quelli del no, che un giorno c'è l'allarme democratico, norma deriva autoritaria per farsi notare, magari non ci si nota se uno va nelle ragioni del referendum, dopodiché Salvini come con la Lega, me li sto ritrovando in tutta Italia, le assicuro che dalla Val d'Aosta alla Sicilia ne ho girati non so se 140-150 luoghi in questi mesi, me ne sono sempre trovati vicino.
Nessuna tensione dunque, anche sapendo un po' come è andato a finire
Oh, sì,
il
no.
progetto dell'autonomia differenziata, no? Caro
No, ma
Alex.
che c'entra? Stiamo parlando della riforma sull'ordinamento giudiziario, non dell'autonomia differenziata. E ripeto, non ho nulla da rimproverare alla Lega. Stanno facendo quello che possono fare, come, così come ognuno di noi si sta spendendo al meglio delle sue possibilità.
Senta, Mulè, veniamo al merito del
Oh,
referendum.
meno
Perché dite,
male.
io partirei da questo, no? Perché dite che
Ok.
questa riforma non indebolisce la magistratura? Il sorteggio del CSM a tutti gli effetti, con l'obiettivo dichiarato da voi di disinnescare le correnti, diminuisce l'efficacia della rappresentanza dei magistrati, i giudici ovviamente non allineati tra loro nel CSM, a tutti gli effetti sono più deboli nei confronti della parte laica, o no?
Assolutamente no. Primo,
Perché?
certo, perché intanto il CSM non è un organo di rappresentanza, il CSM è un organo di alta amministrazione, amministrazione non rappresentanza. Il Parlamento e i consigli regionali sono organi di rappresentanza. In quel luogo si va ad amministrare, ci vanno a decidere nomine, trasferimenti e
Di
promozioni. Non si
autogoverno,
fa.
certo.
Esatto, non, nulla c'entra la rappresentanza ed è esattamente per questo che si sono generate le prassi che ha definito il Presidente della Repubblica oramai insopportabili di degenerazione, di quel correntismo che nel nome di una rappresentanza che non è scritta da nessuna parte in Costituzione, i giudici si sono presi, i magistrati si sono presi nel nome di una gestione del potere tutta interna a favori cambiati e scambiati tra di loro. Dopodiché, le proporzioni all'interno del CSM non cambiano, 2/3 sono adesso i magistrati, 2/3 rimarranno i magistrati, il sorteggio è una modalità che è prevista sia per i magistrati con una legge che peraltro prevede che debbano avere almeno 12 anni di anzianità, quindi la platea dei circa 10.000 si assottiglia di
C'è
molto.
già quella legge o sarà una legge ordinaria
C'è
più
già, è la
avanti?
legge, che è già in vigore, signori, la legge c'è già, ti dice che deve avere 3 valutazioni di professionalità. nazionalità per poter accedere al CSM. E quella legge già c'è. Dopodiché quella della politica è uguale. Peccato che lì il basket sono tra 80.000 avvocati con almeno 15 anni di professione o professori universitari con una estrazione a sorte, per cui non è che si estraggono per forza due o tre di Forza Italia e quattro della Lega. Può essere che da lì ne escono cinque del Movimento 5 Stelle.
Però a proposito di questo, visto che lei dice le proporzioni non cambiano, 20 togati, 10 laici, ma i 10 laici non sono estratti a sorte con un sorteggio puro, ma all'interno di una lista selezionata dal Parlamento, perché non prevedere il sorteggio puro allora anche per quella parte laica?
Perché la politica ha una responsabilità che deve assumere rispetto al fatto che rappresenta qualcuno, per cui ha l'onere di scegliere e di dire in maniera trasparente chi ha scelto. Ma secondo voi oggi i 10 membri laici del Parlamento come vengono votati? Con lo Spirito Santo, con la Cappella Sistina che discende sul Parlamento? No, sono divisi a seconda della maggioranza del momento. In questo momento sono stati scelti 4, 3 del centrodestra, 2 del centrosinistra o 2 dei 5 Stelle, così come nella scorsa legislatura che riguardò il CSM, vengono scelti sulla base del fatto che il PD 5 Stelle erano partito di maggioranza relativa e quindi si nominarono i loro consiglieri. Il sorteggio supera questa appartenenza per giunta della politica, che ripeto ha la responsabilità di dover indicare delle persone assumendosi una responsabilità, e per giunta introduce il meccanismo del sorteggio per il quale dentro quell'urna ci saranno 20, 30, 40 nomi, ma non sapremo se sono divisi come adesso invece succede sulla base di accordi tra i partiti.
Senta, ma Mulè, perché tornando alla separazione delle carriere invece non l'avete fatta con una legge ordinaria, visto che si dice che si poteva fare benissimo in quel modo senza andare a riscrivere la Costituzione, a proporre una revisione della Costituzione?
Perché lo pretende la Costituzione fin nel 48, quando ti dice con la settima disposizione di superare l'ordinamento fascista che incarnava l'ordinamento giudiziario e che incarna oggi, cioè oggi è vigente un ordinamento dell'aprile 41 frutto di uno Stato totalitario. Questa riforma, che fino alla segreteria Schlein è stata difesa a spada tratta, tanto che nel nostro schieramento ci sono fior di riformisti liberali di sinistra, del PD eccetera, è una riforma che obbedisce un dettato antifascista e che deve essere inserita in Costituzione. Guai se non fosse così, proprio per esaltare quel carattere di autonomia e indipendenza, indicando la strada che, ripeto, prima il partigiano Vassalli si incaricò nell'88 di individuare con il processo accusatorio, nel 99 col giusto processo in Costituzione, dove c'è scritto che il giudice deve essere terzo e imparziale. Per dare vita a quella terzietà era necessario intervenire in Costituzione prevedendo la separazione delle carriere.
E prevedevano anche un doppio CSM?
No, proprio perché non c'era la separazione delle carriere, proprio perché c'era quell'unicità delle carriere che il fascismo pretendeva come pilastro fondativo nel 41, aprile 41, insieme alla presunzione di colpevolezza, che infatti in Costituzione non c'è perché c'è la presunzione di innocenza. È proprio per superare quell'ostacolo fascista del 41 che voleva l'unicità delle carriere per un motivo, perché vi era la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del cittadino.
Senta, visto che lei dice l'obiettivo è la terzietà del giudice, ecco, ma significa che oggi un giudice non è terzo? Cioè, voi ritenete che il PM influenzi il giudice nei processi? Questo è confortato da qualche statistica, almeno?
Intanto è confortato da quello che hanno dichiarato gli stessi pubblici ministeri. Gliene cito uno, Henry John Woodcock, il quale ha scritto lui, che al PM piace vincere facile perché il giudice è assoggettato, avendo fatto la stessa scuola, frequentando gli stessi compleanni, frequentando le stesse chat, parole di Woodcock, tanto che noi abbiamo nella fase delle indagini preliminari il 99,5% di richieste di intercettazioni, prove di indagine.
Ma Woodcock non fa statistica.
Beh, Woodcock, sai quante ne ha mandati in galera di persone a cui ha rovinato la vita e che non hanno, e lui non ha pagato?
Non può
ma
essere,
sai quante ne ha mandati?
Preso come esempio vuole... Woodcock.
Bene, vuole Gratteri? Operazione Stige, 150 arresti. Sai quanti ne hanno condannati?
Però noi stiamo dicendo
100
dunque
sono
che...
stati assolti. No, stiamo dicendo che
c'è sempre
si sbaglia,
una sorta di contiguità tra giudice e PM.
Lo vada a dire ai 32.000 arrestati ingiustamente dal 90 a oggi. Lo vada a dire ai 6.485 che sono stati risarciti finiti per ingiusta detenzione. Vado a fare loro questo discorso. Però, così bello e alto.
Lo vediamo spesso che molti processi, molte indagini finiscono con un'archiviazione decisa Perfetto. Dallo stesso PM, oppure che il no. giudice in maniera coatta chiede al PM di continuare le indagini quando invece sì. il PM chiede l'archiviazione, o il contrario. Insomma, vediamo spesso anche molti processi che finiscono si concludono giustamente con sì. una soluzione. Cioè, dove sta sì. il timore di...
Non è il timore, è il terrore, cosa diversa, perché dei 222.000 italiani che vengono assolti, moltissimi di quei 222.000 non dovrebbero arrivare a processo, proprio perché nella fase delle indagini preliminari manca, per confessione molteplice, la cosiddetta convergenza del molteplice dei PM, manca in quella fase il filtro che ci deve essere. È la patologia il fatto che ci siano 220.000 assolti in questo paese, non è la cura, perché non dovevano arrivare a quella fase lì. E con la terza età finalmente non ci arriveranno.
Ultima cosa, Mulè, insomma, l'obiettivo politico è quello di avere giudici che si occupano meno di far politica, dite voi, è così?
E che c'entra questo? No, non c'è nessun obiettivo politico.
Gli esponenti di maggioranza li abbiamo sentiti in tutti questi mesi, no? Sui giudici politicizzati. C'è davvero
quello è un altro paio di maniche, cioè quello è l'interpretazione che della legge fanno alcuni giudici, che è un'applicazione, a mio giudizio, anche distorta in alcuni casi, perché va oltre il dettato della legge interpretandola politicamente contro la maggioranza che li ha emesse, e quindi in quel caso sono giudici politici, ma nulla c'entrano con la riforma dell'ordinamento giudiziario, la riforma costituzionale, dove c'è scritto chiarissimamente che il pubblico ministero ha l'obbligo di indagare e a disposizione, è scritto in Costituzione, la polizia giudiziaria, e non c'è né Tajani, né Meloni, né Nordio, né Mulè che possono cambiare principi che sono scolpiti e lapidari nella Costituzione.
In caso di vittoria del sì, Mulè, poi le leggi, insomma, ordinarie che dovranno essere fatte per colmare i vuoti di questa riforma verranno fatte, insomma, in maniera con un dialogo almeno con le opposizioni rispetto a come è stata portata avanti questa riforma?
Guardi, detto che, le ripeto, questa riforma è stata scritta e voluta nel 98 da D'Alema, nel 2001 dall'Ulivo, nel 2004 dal governo di centrosinistra, nel 2006 fino al 2014 dal governo Renzi, nel 2018 e nel 2022 l'ha scritta il PD nel suo programma, proponendo di istituire con legge e revisione costituzionale l'alta corte disciplinare. Guarda un po', sono esattamente le stesse cose, quindi era una riforma totalmente condivisa. Detto questo, le leggi attuative che riguarderanno soltanto le modalità, appunto, di sorteggio per il CSM già sono scritte nella legge Cartabia. La Costituzione impone, articolo 64, che gli organi di rilievo costituzionale non possono essere eletti, nominati con maggioranze semplici. Quindi già lì c'è un primo cancello proprio di condivisione che va trovata. Dopodiché ci troviamo già d'accordo, già adesso, nel prevedere dei filtri per cui mantenere o addirittura rafforzare i 12 anni che ci vogliono per andare al CSM, e noi diciamo anche che un politico, un ex deputato, un ex senatore non può andare a sorteggio per far parte della componente laica. Lo proporremmo noi, dando un tempo di 2, 3, 4, 5 anni di decantazione tra il mandato parlamentare e la partecipazione eventuale a sorteggio per la componente laica.
Bene, Mulè, buon lavoro allora.
Grazie infinito.
Insomma,
buon lavoro a voi. Andate a votare. Importante, votate quel che vi pare, ma andate a votare.
Grazie Giorgio Mulè.
Grazie a voi.
Alla prossima. Voi. Vicepresidente serata, della Camera e deputato di Forza Italia. Domani Pierluigi Bersani sulle nostre frequenze per il no. A tutto scorre con Massimo Bacchetti. Io Esis Radio Popolare nello studio 3 di Viollearo, Luca Parena adesso per le notizie da Milano e della Lombardia. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Innanzitutto una nuova inchiesta della Procura di Milano per caporalato su un'azienda di abbigliamento.
È così, sì, ce ne sono state diverse negli ultimi mesi, anche su marchi dell'alta moda, diciamo del lusso, sugli opifici in realtà dove venivano svolte le lavorazioni di cui però beneficiavano poi queste grandi imprese, grandi società dell'alta moda. Oggi la novità è che a finire sotto la lente dei magistrati sono stati la Dama S.P.A., società che detiene il marchio Pollen Shark, che dirà qualcosa immagino ad ascoltatori e ascoltatrici, sì, perché è società proprietà di Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e poi anche la Alberto Aspesi, nota per la produzione di piumini di lusso, appunto.
Sì, anche quella dice molto, ovviamente. Per...
Esatto, esatto. Due realtà molto note che appunto sono indagate per sfruttamento di manodopera e caporalato.
Dini, cognato del presidente lombardo.
Come dicevamo, sì,
Attilio,
esatto.
Fontana, ovviamente, lui ha detto non c'entro niente con l'indagine, però sicuramente è una notizia anche questa. Oggi però ci occupiamo di sicurezza stradale, un grande tema, no, per Milano?
Eh sì, in modo particolare perché oggi ci sono stati due episodi tragici. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tir nel primo pomeriggio, è successo intorno alle 14 in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate, siamo nella periferia est-sud-est della città di Milano, un uomo di 75 anni che stava attraversando la strada ed è stato appunto travolto da un autocarro lungo 18 metri. E poi un precedente episodio che c'era stato in mattinata, in questo caso una ciclista di 49 anni che era stata investita da un'auto in via Belisario, in un'altra zona della città, ed è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Due episodi molto diversi che probabilmente qualcuno commenterebbe come fatalità, come eventi per certi versi inevitabili. Abbiamo chiesto se sia proprio così con qualcuno che ne capisce qualcosa di sicurezza stradale, Matteo Dondè, urbanista, esperto proprio di queste questioni.
Fa sempre male, fa sempre malissimo, anche perché li trattiamo poi come numeri. Sappiamo, in Italia sono 8 morti al giorno per la violenza stradale, ma ci sono dietro famiglie, ci sono dentro figli, fratelli, parenti. Quindi prima di tutto un dolore enorme, perché è evidente che non riusciamo a lavorare seriamente sulla riduzione della violenza stradale, e questo lo dimostra. Anche perché continuiamo a trattarli come fossero fatalità, ma il 95% degli scontri stradali avviene per errore umano. Non è fatalità, accidenti, è proprio il comportamento, il rispetto delle regole, il rispetto del più debole. La strada è di tutti, a partire dal più fragile, è il claim della Fondazione Scarponi con cui collaboro. E quindi ci serve lavorare assolutamente su questi temi. Abbiamo il doppio dei morti per milione di abitanti rispetto a paesi come la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania. Siamo l'unico paese dove la violenza stradale continua a crescere in ambito urbano o si riduce davvero poco. E quindi rimango male al fatto che trattiamo questo tema ancora in maniera molto ideologica e non capiamo che invece ci serve affrontare questo tema non solo per salvare vite umane. Purtroppo il dibattito a livello di social media nazionale è pessimo sotto questo aspetto, perché sembra sempre una guerra. Sta crescendo il conflitto tra pedoni, automobilisti e ciclisti, senza capire che è proprio la pericolosità delle strade, l'insicurezza percepita, gli spazi pubblici spesso dedicati completamente all'automobile, con marciapiedi strettissimi, auto parcheggiate in divieto ovunque, che ci porta al fatto che in Italia un terzo degli spostamenti fatti in auto in tutta Italia è inferiore a 2 chilometri. Questo è il tema che un'amministrazione dovrebbe affrontare. C'è sempre il tema della Città 30, abbiamo ormai decine di studi a dimostrare la bontà.
A Milano, a proposito di Città 30, ormai si sa da tempo che la strada che è stata scelta è quella di strade scolastiche, di queste vie che gradualmente vanno ad aggiungersi a quelle dove c'è questo limite di velocità. È una soluzione corretta da perseguire o... Che cosa pensa lei, Matteo?
No, perché ce lo dicono i numeri, ce lo dicono i fatti degli ultimi giorni, perché è un continuo. No, perché va benissimo le strade scolastiche, va benissimo intervenire nelle zone delle scuole, ci mancherebbe. Ma poi se giriamo per Milano spesso ci rendiamo conto che la gran parte delle strade portate a 30 hanno un bollo per terra e nulla di più, ma mantengono lo stesso linguaggio dell'automobile di prima, dove chiaramente l'automobilista si sente proprietario di quello spazio. Trattiamo il tema della città 30 come limite su cui facciamo mille polemiche, quando invece dietro c'è una visione di città, che è quella che consente di cambiare il linguaggio nelle strade dove abitiamo. Se noi continuiamo a disegnare le città come stiamo facendo, ricordiamo che Milano spesso toglie uno degli attraversamenti pedonali all'incrocio per favorire lo stop delle auto, cioè stiamo disincentivando le persone a muoversi in maniera attiva e continuiamo a disegnare città che non sono per le persone. E però questo è quello che porta alla congestione. Noi leggiamo di polemiche della coda per una pista ciclabile, ma la coda è generata proprio da quel terzo di persone che in automobile fa meno di 2 chilometri dentro la città di Milano. E allora io insisto sempre rispetto a questo dibattito pubblico che ritengo pessimo. Ma se quel terzo riusciamo a fare in modo che ci si muova, lo si faccia a piedi in bicicletta, perché stiamo parlando di 2 chilometri, non parlo neanche di 5. Cosa succede nella città di Milano, dove oggi la velocità media nell'ora di punta è 18 chilometri orari? Vuol dire avere un terzo in meno di traffico. E quindi ci guadagna o ci perde chi usa l'automobile e deve usarla? Perché ci presentano questo tema come una guerra tra utenti, quando invece più gente si muove a piedi in bicicletta, meno traffico, e quindi ci guadagna anche chi usa l'automobile?
Matteo Dondè, urbanista, esperto di sicurezza stradale, grazie Luca Parena.
Grazie a te, ci sentiamo dopo.
A dopo, Metro Regione alle 19.45, ora Martina Stefanoni, c'è Esteri.